riuscire a incassare bene. Alziamoci adesso, poi ci andiamo.
Ora al Tribunale, ordinanza. Sulla richiesta del PM e sulle eccezioni proposte dalle difese, in ordine al provvedimento di ammissione delle prove, il Collegio, sentite le parti, rileva in via preliminare che le eccezioni proposte appaiono tardive rispetto ai termini di cui gli articoli 491 e 495 CPP, in quanto le parti avevano già avuto ampio modo di discutere sulle rispettive richieste di prove nelle precedenti udienze e i relativi provvedimenti erano già stati assunti dal Tribunale. In ogni caso, sulle singole questioni osserva quanto segue. Sull'eccezione proposta dall'interesse di Fiandra Antonio, l'articolo 103,2 CVP prevede che presso i difensori e di consulenti tecnici non si possa procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo di reato. Orbene, nella specie si tratta di alcuni video sequestrati a Maso Andrea in Bologna presso il Teatro Polivalente, occupato il giorno 22/2002. Nel verbale di sequestro è riportata l'affermazione del legale del Maso, che indica quest'ultimo come consulente tecnico nominato dall'avvocato Emanuele Tambuscio nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti di Genova. Tuttavia, dall'istanza di sequestro 21/2/2002, presentata dallo stesso avvocato Tambuscio, si evince che lo stesso si qualificava difensore di persone diverse dall'odierno imputato Fiandra Antonio, e cioè Bruschi Valeria, Di Genti Simona, Guillermo Massò, Rosana Allueva, faceva inoltre specifico riferimento a procedimento, quello per i fatti avvenuti presso la scuola Diaz il 21/7/2001, diverso dall'attuale. Inoltre, dall'atto di nomina del Maso quale consulente tecnico prodotto dal pubblico ministero, si desume univocamente che tale nomina era avvenuta nell'interesse degli indagati Bruschi, Di Genti, Guillermo e Rosana, nel procedimento numero 14.525/01/21, cioè in procedimento del tutto diverso e che nulla ha a che fare con il presente procedimento, diversamente da quanto dichiarato dal difensore avvocato Tambuscio all'odierna udienza. Il provvedimento di sequestro e restituzione, emesso dal PM il 21/2/2002, accoglieva l'istanza difensiva esattamente nei termini formulati nell'istanza stessa, disponendo il sequestro del materiale avente attinenza solo con i fatti avvenuti presso la scuola Diaz la sera del 21/7/2001. Allo stato degli atti, proprio sulla base di quanto sopra osservato, non risulta che alla data della perquisizione e del sequestro, e anche in data odierna, Maso Andrea rivestisse e rivesta tuttora la qualità di consulente tecnico per l'imputata Fiandra Antonio, mancando espressa nomina in tal senso. Si aggiunga che nella lista testi dei consulenti depositata al 21/2/2004 dal difensore, il Maso non viene indicato. Pertanto, eccezione difensiva appare non fondata e deve essere respinta. Sull'eccezione proposta da interessi di Innocenti Mauro, con ordinanza in data 16/2004, il Tribunale ha dichiarato, su eccezione della difesa, di inutilizzabilità di atti provenienti da un fascicolo contro ignoti, pendente in fase di indagini preliminari presso la locale Procura della Repubblica, che il PM non aveva depositato nel presente procedimento in sede di chiusura delle indagini preliminari, bensì in data successiva, cioè il 13/2/2004. Ritiene il Collegio che la sanzione della non utilizzabilità di un atto non acquisito al processo dispensa al giudice dal valutare un'eventuale sua valenza a favore o a carico di una parte o dell'altra e non consente alcuna utilizzazione dell'atto così viziato. La giurisprudenza citata dalla difesa a sostegno della propria eccezione fa riferimento alla non utilizzabilità di prove illegittimamente acquisite, fattispecie diversa da quella dell'esame del tribunale che non ha consentito l'ingresso nel fascicolo del dibattimento di atti di un fascicolo diverso. Il tribunale non può esprimere valutazioni in merito ad atti contenuti in fascicoli del PM che non conosce e non potrà conoscere. Sotto tale profilo non si ravvisa la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, come eccepito dalla difesa, che non ha dimostrato la fondatezza del proprio assunto. Analogamente, l'eccezione di legittimità costituzionale di articoli 416 CPP e 130 disposizioni di attuazione, proposta dalla medesima difesa, appare irrilevante nel presente procedimento e comunque manifestamente infondata, dato che il sistema normativo in questione non pregiudica la facoltà della difesa di svolgere autonomamente attività di acquisizione probatoria. In relazione alle intercettazioni ambientali di cui la difesa del Fiandra ha chiesto la trascrizione, si richiama quanto già osservato in ordinanza 16/3/2004 al punto 3 e di conseguenza, avendo oggi il PM negato il consenso all'utilizzazione di tali intercettazioni, esse non possono essere acquisite, né, come già rilevato, vale il principio della utilizzabilità a favore dell'imputato di prove legittimamente acquisite, in quanto nel caso concreto non si tratta di prove legittimamente acquisite, ma di prova non acquisita perché è legittima. Sull'eccezione proposta all'interesse di D'Avanzo Filippo, l'inutilizzabilità di atti compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 307 CPP, si rileva come la produzione di estratto del registro generale, il PM ha chiesto la proroga delle indagini preliminari a carico del D'Avanzo in data 17/4/2003, anteriore alla scadenza prevista 34/2003. Il GIP con provvedimento 15/10/2003 ha autorizzato tale proroga, di conseguenza gli atti di indagine compiuti entro il 30/10/2003 sono utilizzabili. Sulla richiesta del PM di trascrizione delle intercettazioni ambientali operate a carico di Vecchi Vincenzo e sull'eccezione proposta dalla difesa di questi, si rileva che la relativa intercettazione va già indicata nell'elenco delle intercettazioni da trascrivere, presentata all'udienza 9/3/2004. Quindi la relativa richiesta non appare tardiva. Inoltre il provvedimento del GIP in data 11/2/2003 che convalidava l'intercettazione disposta d'urgenza dal PM in data 10/2/2003 appare esente dalle censure che il Collegio ha rilevato nel provvedimento GIP del 4/12/2002 relativa ad altre intercettazioni ambientali. PQM rigetta le eccezioni difensive di cui sopra, dispone la trascrizione delle indagini delle intercettazioni ambientali a carico di Vecchi Vincenzo, come la richiesta del PM. Dispone la restituzione al PM dell'ordinanza in data 15/3/2002 del Tribunale del Riesame. Passiamo alle prove. PM? Sì.
Avevamo citato per l'odierna udienza il test e corda.
Prego?
Avevamo citato per l'odierna udienza il test e corda.
Prego. Preliminarmente do atto che il Tribunale ha depositato ordinanza che rigetta l'istanza di revoca della misura cautelare applicata a Funaro Alberto, istanza che è stata presentata all'udienza scorsa dal difensore, e ha depositato altra ordinanza che rigetta l'istanza di revoca della misura cautelare applicata a Orsino Dario, sempre su istanza presentata dal difensore. Il test, sta un attimo in piedi per favore, è testimone, no?
Sì.
Legge la formula, deve averla davanti.
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
S'accomodi. Allora, deve dire per cortesia il suo nome e la sua qualifica.
Sono Vittorio Corda, sono responsabile dell'aliquota Polizia Municipale qui presso la Procura.
Va bene, Pubblico Ministero, prego.
Senta, ci può riferire qual è stato il ruolo che lei ha svolto nell'ambito delle indagini di questo procedimento? Cioè, iniziando dal momento in cui vi è stato o se le è stato conferito una qualche sorta di compito e spiegando le modalità con cui questo compito poi si è svolto.
Allora, nel periodo immediatamente successivo ai fatti in trattazione, la nostra sezione, su disposizione della Procura, era stata incaricata di raccogliere il materiale che con diverse modalità veniva trasmesso all'ufficio. Le modalità con cui il materiale, sotto forma di immagini, quindi audio, sotto forma di immagini, foto e video, veniva trasmesso era questo. Tramite un ordine di esibizione e sequestro, che era stato emesso dal dottor Giancarlo Peregrino, anche questo in epoca molto, molto vicina ai fatti, che la Polizia Giudiziaria ha provveduto a notificare a testate giornalistiche ed emittenti televisive.
Ecco, scusi preliminarmente, tanto per comprendere il ruolo che voi avete avuto. Voi eravate stati richiesti personalmente di effettuare l'acquisizione di questi materiali o voi eravate in qualche modo incaricati soltanto di collazionare, di raccogliere questo materiale una volta che vi fosse stato consegnato?
Noi praticamente avevamo un incarico che era derivato anche dal fatto che la stessa procura aveva aperto uno sportello presso il quale chiunque avrebbe potuto fornire materiale, contributi per utili per le indagini e questo sportello era stato affidato appunto al nostro ufficio. Ecco, quindi noi abbiamo un incarico di...
C'erano dei provvedimenti sulla base dei quali questo compito vi era stato attribuito?
Sì.
Ci può far riferimento a quali sono questi provvedimenti, questi documenti? Scusi, cioè... Presidente... Possiamo autorizzarlo a consultare della documentazione?
Va bene.
Grazie. Abbiamo un provvedimento che è stato emesso dall'allora procuratore dottor Meloni, 47/2001 di protocollo, che appunto dice, visto il provvedimento in data 27/7 con il quale è stata disposta l'apertura di uno sportello destinato alla ricezione di documentazione proveniente da privati relativa agli episodi di violenza verificatesi in Genova durante la riunione del G8, visto il successivo provvedimento in data 37/2001 relativo all'acquisizione di dichiarazioni da parte dei cittadini che, presentatesi al predetto sportello, dichiaravano di voler rendere dichiarazioni, ritenuto che appare necessaria una più tempestiva gestione della documentazione delle notizie fornite dalle persone che si presentano al citato sportello, che la gestione dei necessari incombenti può essere affidata alla sezione DPG aliquota Polizia Municipale, dispone e dà tutte queste disposizioni che un ufficiale DPG della Polizia Municipale...
Vabbè, questo eventualmente eccetera, eccetera, eccetera. Chiederemo... Possiamo chiedere, se non c'è opposizione, per evitare di darne lettura, l'acquisizione del documento con cui era stato conferito questo incarico. No, lo produciamo noi. Quindi diciamo che inizialmente voi avete avuto un primo provvedimento con il quale vi era stato in qualche modo conferito la gestione di questo sportello aperto presso la Procura della Repubblica.
Esatto, difatti il materiale che giungeva da noi veniva classificato, protocollato e possibilmente visionato.
Oh. Lei ha fatto riferimento a una pluralità di modalità con cui veniva acquisito questa documentazione. E ne ha illustrata in questo momento una, vale a dire quella della produzione allo sportello. C'erano altre modalità con cui veniva acquisito questo materiale?
Sì, c'è un'altra modalità, una l'ho già detta, è quella dell'ordine di esibizione, quella del dottor Pellegrino, che la PG ha provveduto a notificare alle emittenti televisive, testate giornalistiche, eccetera. Poi,
la polizia giudiziaria, ma non voi, da questo punto di vista.
Poi vi era, oltre appunto allo sportello che era stato messo a disposizione dalla Procura, vi erano anche i sequestri di materiale effettuati di propria iniziativa dalla PG oppure a seguito di disposizione dell'autorità giudiziaria.
Cioè sulla base di decreti di perquisizione e sequestro.
Esatto.
C'erano altre modalità con cui questo materiale veniva acquisito?
Principalmente sono quelle che ho esposto. C'era anche la possibilità da parte delle persone, magari sentite a SIT o ad interrogatorio dai vari pubblici ministeri, di fornire materiale nel corso appunto delle varie deposizioni, questo sì. No.
Quindi diciamo che le disposizioni generali erano quelle di acquisire la documentazione in qualunque modo fosse pervenuta all'ufficio di procura.
Esatto, cercando di conservarla e cercare anche di tenere in ordine tutte le varie note di trasmissione e eventuali notifiche effettuate.
Successivamente a questo incarico preliminare che voi avevate avuto, vale a dire di gestire lo sportello e quindi anche di acquisire dalle altre forze di polizia giudiziaria o dai pubblici ministeri questa documentazione, voi avete poi ricevuto un ulteriore incarico sulla base del quale poi dovevate svolgere un'attività su questo materiale?
Sì, in effetti il materiale video e fotografico arrivava in svariate forme, non so, in versione VHS, Betacam, sotto forma di album fotografici, eccetera. La Procura ha acquistato un sistema informatico in cui riversare tutti questi dati.
Scusi un attimo, preliminarmente, prima di passare a descrivere il sistema che poi voi avete utilizzato, può essere un attimino più preciso e magari illustrare anche al Tribunale, cioè che cosa significa, a che cosa lei fa riferimento quando parla di materiale in diversi formati? Lei per esempio ha parlato di Betacam, di VHS, sì. Non so se c'erano altre tipologie, DVD, mini DV.
Nelle forme più svariate è arrivato il materiale. Allora, VHS praticamente sono le videocassette che di solito si affittano nei vari negozi che si occupano di queste cose qui. Betacam è sempre un formato in analogico, che però ha più alta qualità e di solito è usato dalle TV. Mini DV praticamente è già un formato digitale e sono praticamente quelle telecamere che adesso vanno per la maggiore, ecco. Però sono tutti formati estremamente diversi, che per essere visionati hanno tutti bisogno di lettori diversi. Lettore VHS, lettore Betacam e lettore mini TV.
Questo per quanto riguarda, diciamo, i reperti video. Invece per quanto riguarda i reperti che chiamiamo fotografici, questi in cosa consistevano?
I reperti fotografici arrivavano praticamente in formato bitmap, JPEG su CD, oppure direttamente come sotto forma di stampe o di rulline ancora da stampare.
O di rulline ancora da stampare. Ecco, quindi voi, una volta che avevate avuto nella vostra disponibilità questo materiale, che cosa vi era stato richiesto di fare a questo punto?
Tanto, prima di tutto, gli avevamo assegnato un numero di reperto, che è stata una cosa importante per poi poterlo ritrovare. E soprattutto, tengo a precisare, che una volta che arrivava da noi, in qualsiasi forma, cioè fosse l'originale, oppure fosse una copia, perché molti cosa hanno fatto? Hanno trattenuto originali e hanno fornito copie. Una volta che questo materiale giungeva da noi, prendeva un numero e quello per noi diventava l'originale praticamente, che noi chiamiamo originale, ma in realtà poteva anche trattarsi di una copia, ecco.
Nel senso, cioè per voi era l'originale inteso come il documento che voi avevate acquisito.
Era l'originale, cioè il prodotto portato in procura.
Ciò che vi era stato consegnato.
Ciò che c'era stato consegnato.
Quindi quando voi parlate di originale, parlate di ciò che vi è stato consegnato, o dall'interessato o da chi l'aveva acquisito.
Esatto. Successivamente a questa fase qui.
Ecco, questa attività di catalogazione dei reperti è un'attività che è stata fatta poi ad un certo punto alla fine su tutti i reperti che erano stati acquisiti o un'attività che è stata fatta fin dall'inizio singoli reperti che venivano acquisiti?
Fin dall'inizio.
Quindi fin dall'inizio ogni reperto che veniva acquisito veniva in qualche modo catalogato.
Noi assegnavamo un numero, sì.
Facevate anche delle relazioni con riferimento di che cosa si trattava, che tipo di supporto era?
Sì, soprattutto quando questo materiale qui era visibile, perché ad esempio se arrivava in formato Betacam, per dire, noi in procura lettore Betacam non avevamo, ecco. Però del resto sì, facevamo relazioni.
E quindi con riferimento ai reperti, diciamo, in formato Betacam, li acquisivate comunque in formato Betacam?
E
li tenevate da parte.
Per il futuro.
Oh, mi può dire quando e con quale contenuto vi è stato poi conferito un compito di organizzazione, anche in termini di trasferimento su supporto digitale di tutto questo materiale?
Allora, nella primavera del 2002, previo già una richiesta precedente del dottor Meloni.
Ecco, mi può dire a quale richiesta si fa riferimento?
Faccio riferimento a una richiesta fatta al mio comando nel mese del dicembre del 2001, nella quale chiedeva di mettere a disposizione del personale per aumentare la disponibilità in sezione di elementi per poter provvedere a riversare tutti i video e tutte le foto che erano in nostro possesso all'interno di questo sistema informatico che nel frattempo la procura aveva incominciato appunto a trattare per averlo a disposizione.
No. Scusi, se non c'è opposizione chiederei al Tribunale di acquisire la richiesta che era stata fatta dal Procuratore della Repubblica al Comandante della Polizia Municipale per l'assegnazione di personale per la predisposizione di questa apparecchiatura. Ecco, quindi dal dicembre del 2001, lei diceva, si arriva poi alla primavera del 2002.
Sì, perché ci è voluto tempo prima per scegliere il progetto più consono e poi per addestrare il personale a fare questo tipo di attività. Praticamente si è incominciato a fine aprile del 2002.
Ci può descrivere sommariamente di che cosa si trattava e in quale modo voi avete proceduto? Distinguendo da questo punto di vista per quelli che possiamo indicare come reperti video e come reperti, diciamo, fotografici.
Allora, per quanto riguarda i video, c'erano due stazioni di acquisizione che provvedevano ad acquisire dall'analogico in digitale con due compressioni diverse. Difatti noi abbiamo due qualità di video salvate in digitale, alta e bassa. L'alta veniva conservata in un determinato posto, mentre la bassa, in un server praticamente, mentre la bassa veniva salvata su un altro server e lavorata da questi operatori che erano stati messi a disposizione dal Comando Polizia Municipale. Cosa succedeva?
Cioè, quindi, scusa, in pratica, per comprendere, voi avete preso l'analogico, cioè tutte le cassette che voi avevate
e le abbiamo
e le avete trasferite in digitale
una a una all'interno di questo sistema. Questo sistema appunto salvava in due formati di compressione diverse. La bassa, che era più agevole da trattare, veniva lavorata da questi operatori messi a disposizione dal nostro comando. Questi operatori cosa facevano? Praticamente, facendo scorrere il filmato, inserivano dei puntatori all'interno dello stesso, di modo che era sempre possibile poi andare a rintracciare il pezzo interessante senza dover rivedere tutto il filmato.
Vabbè, fermiamoci un attimo su questo pezzo, qui lo riprendiamo dopo perché questo riguarda già, diciamo, l'analisi del materiale che voi avete fatto. Restiamo invece alla parte, diciamo, di acquisizione. Noi abbiamo fatto prima riferimento a materiale in analogico e lei dice il materiale in analogico è stato trasferito con delle forme di compressione in digitale e archiviato all'interno di un sistema informatico sostanzialmente.
Praticamente sì.
Avevate anche supporti già in digitale voi?
Le foto sì, perché messi su quelle che sono su CD erano già in digitale. Il formato mini DV era già digitale, ecco.
Ecco, sì. In questo caso è stato fatto comunque
Lo stesso è stato trasferito digitale sul digitale, sì. Oh.
Per quanto riguarda il materiale video, alla fine di tutto questo lavoro che voi avete fatto su una quantità di reperti che poi eventualmente indicheremo, di fatto voi avete trasferito tutto il materiale video in digitale.
Esatto.
Avete operato in questa fase delle selezioni, dei tagli o qualsiasi altro tipo di attività di questo genere?
No, assolutamente. Cioè, noi per fare la nostra classificazione abbiamo solo inserito dei puntatori all'interno.
No, ma questo adesso poi la classificazione, come l'avete analizzato? Cioè, io voglio dire, se a voi veniva consegnato un nastro della durata di registrato per la durata di 50 minuti, voi trasferivate questi 50 minuti all'interno del vostro sistema.
Esatto.
Qualunque cosa ci fosse dentro.
Sì, stando attenti naturalmente a non creare dei file troppo grossi che se no non avrebbero viaggiato celermente sulla rete. Cioè, se era una cassetta da 50 minuti, probabilmente non che facevamo dei tagli, ma i nostri file venivano fuori 5 file, ecco, per renderla più agevole sulla rete, questo sì.
Perfetto. Se all'interno di questi reperti fossero state contenute delle cose non rilevanti, pubblicità televisive piuttosto che servizi di altro genere nei telegiornali, eccetera, voi li avreste eliminati o comunque venivano travasati esattamente come erano quando vi sono stati consegnati?
Diciamo che in linea di massima venivano travasati così come erano. Poi se ci accorgevamo che proprio c'era cose che non erano assolutamente pertinenti, poteva esserci anche un piccolo ritocco, però diciamo che generalmente era molto più comodo mettere dentro tutto. Ecco.
Ma lei ricorda di aver eliminato delle cose? O lo sta dicendo come possibilità?
No, lo sto dicendo come possibilità, cioè nel senso che adesso mi veniva in mente, ad esempio, a livello di fotografie, c'era il reperto che aveva fornito Corriere della Sera, che non so quante fotografie aveva dato, noi abbiamo messo solo tutte quelle inerenti i giorni di cui trattiamo oggi. Ecco, non è che siamo stati a mettere dentro anche le fotografie di manifestazioni sportive magari avvenute in Sud America o da altre parti. Ecco, questo. Sui filmati invece diciamo che in linea di massima è andato dentro tutto.
Quindi i filmati sono stati inseriti integralmente, in alcuni casi sulle fotografie ne sono state tolte alcune che erano assolutamente irrelevanti.
Ma proprio questo, quando queste erano una quantità esagerata, come quel caso lì, se no, che se ne ricordate.
Questo ha portato alla modifica del reperto originario?
Assolutamente no.
Cioè, nel senso che...
Presidente, chiedo scusa, ci sarebbe opposizione, mi sembra una domanda suggestiva, tanto più che il test ha detto letteralmente in linea di massima venivano travasati. Successivamente a questa sua osservazione il PM gli ha chiesto precisazioni, tuttavia ancora nell'ultima risposta il test ha premesso l'espressione in linea di massima, quindi c'è opposizione perché la domanda è suggestiva e comunque ci sarebbe da chiarire che cosa vuol dire in linea di massima.
Scusi, vorrei sapere a quale domanda c'è opposizione.
Mi scusi, avvocato, premesso che comunque quando uno fa, meno, bisognerebbe dire il nome perché per il piano della registrazione, mi sembra talmente generica la sua opposizione che mi consenta, non chiedo neanche al PM di ribattere. Perché dire che in questa fase, mi consenta, con la massima libertà, che in questa fase la domanda è suggestiva nei confronti del test, mi sembra che proprio siamo fuori dal problema.
Mettiamola così allora, chiariamo cosa vuol dire in linea di massima, perché in linea di massima ha un significato. Siccome poi...
Allora, se il problema è che arriva in linea di massima, questo si chiede in controesame. Cioè, la domanda in tanto e in quanto non mi sembra ammissibile. Inammissibile, non mi sembra suggestiva, quindi penso che possa continuare l'esame.
Sì, prima di ritornare a linea di massima, la domanda in realtà che avevo fatto era una cosa che non aveva a che vedere con questo, e che era, voi avete in qualche modo mai modificato l'integrità dei reperti, diciamo, originali, quelli che prima abbiamo definito reperti originali?
No, assolutamente, perché il nostro sistema prevedeva un lettore che rilevava il segnale e poi lo trasmetteva alle macchine di acquisizione. Una volta che estraevamo l'originale dal lettore, veniva di nuovo riposto e messo via.
Quindi... Lei prima ha fatto un esempio e ha citato, fatto l'esempio, il reperto dei CD contenenti le fotografie acquisite dal Corriere della Sera. Con riferimento a questo reperto, quando noi parliamo del reperto originale, questo contiene ancora tutte le fotografie che poi voi non avete inserito
senza
nel
dubbio,
sistema informatico?
Sì.
Quindi comprese quelle delle manifestazioni sportive?
Tutto, le pubblicità, tutto quello che c'era.
Quindi la selezione che voi eventualmente avete fatto con riferimento a quel reperto è stata esclusivamente sulla macchina di acquisizione in digitale?
Sì, sul salvataggio del server, in multimedia, sì, delle fotografie.
C'è qualche reperto di quelli che voi avete definito originali, cioè di come vi sono stati consegnati, che sulla base di attività di manipolazione vostra non sia più corrispondente a ciò che vi era stato consegnato?
No, lo escludo.
Ecco, lei prima aveva fatto riferimento alla divisione, diciamo, in file più piccoli dei vari filmati. Ci può precisare meglio quello che lei ha detto prima?
Sì. Volevo ancora aggiungere una cosa, che quando ad esempio il materiale alcune volte veniva dissequestrato, no? Soprattutto sul materiale sequestrato, quello lì noi non ce l'abbiamo più nella forma in cui ci è arrivata a noi. Ecco, questo lo volevo
specificare. Scusi, non ho capito, il materiale?
Il poco materiale dissequestrato.
Ah, dissequestrato, sì.
Noi ne facevamo una copia che naturalmente tenevamo lì, ecco, di questo sì.
Voi lo facevate sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria?
Certo.
Quando questo c'era richiesto da parte di qualcuno di ottenere la restituzione?
Esatto, ecco. Volevo precisare questo, visto che lei mi ha chiesto.
Ecco, volevo cercare un attimo di capire
il funzionamento.
Quello che lei stava dicendo prima.
Allora,
per esempio, lei faccia riferimento ad una cassetta. Voi avevate questa cassetta della durata di un'ora. Come veniva inserita questa cassetta all'interno del vostro sistema?
Allora, noi avevamo creato un albero all'interno di questo sistema, fatto di varie cartelle, divise intanto in giorno 20 e 21, e poi diviso per zone della città, e successivamente anche per strade. Cosa succedeva? I colleghi che vedevano scorrere...
Scusi, forse ho sbagliato io, non sono stato chiaro nel fare questa domanda. Parliamo dell'acquisizione, non dell'analisi del materiale. Lei prima ha fatto riferimento alla scomposizione di un filmato in una pluralità di spezzoni.
Ho fatto riferimento...
Ecco, ci può spiegare a che cosa si stava riferendo? Cioè, capito che comunque questo non andava a modificare il reperto originale, perché è quello che lei ha detto prima.
Allora, se ritorniamo all'acquisizione, è questo. Partivano 10 minuti, un quarto d'ora di filmato, veniva interrotta la riproduzione del filmato, veniva salvato quel pezzo di file, poi veniva riavviato il filmato e si creava l'altro file successivo, ma sempre sequenziale, ecco.
Quindi in realtà voi avevate...
Tutte le nostre parti praticamente compongono un reperto.
Scomposte. E ognuna di queste parti veniva chiamata in qualche modo, era identificabile, aveva qualche sigla alfanumerica?
Reperto X parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
La somma di questi spezzoni era corrispondente all'acquisizione in digitale del materiale di cui stavamo parlando.
Ma questo è solo stato per un problema tecnico, cioè per non avere dei file estremamente pesanti in giro per la rete.
Oh, veniamo, quanto materiale complessivamente è stato acquisito?
Ma,
se lei è in condizione di riferirlo, se...
Diciamo che all'incirca, come filmati, siamo sulle 660 ore, 650, 660 ore. Sulle fotografie, fatto un conteggio così, su infatti saremo su 15.000 fotografie, circa. Sia in digitale che in stampe, ecco.
Oh, venendo adesso a quello che lei mi stava spiegando prima, vale a dire il modo in cui voi avete analizzato questo materiale. Intanto la prima domanda che le volevo fare era questa. Voi vi siete mai occupati o vi siete mai stati incaricati di procedere all'identificazione di persone?
No, assolutamente.
No. Quindi voi dovevate organizzare sulla base delle disposizioni della Procura il materiale in quale modo?
Allora, come spiegavo prima, come spiego, abbiamo creato un albero all'interno di questo software diviso in cartelle. Dentro a queste cartelle poi abbiamo creato delle sottocartelle. Le prime due cartelle importanti per noi, che contenevano poi tutte le altre sottocartelle, erano le due date 20, 21, 22 di luglio del 2001.
Anche 19.
19, 18, però le cartelle, quelle diciamo che hanno raccolto più materiale, naturalmente sono state quelle lì. All'interno di queste cartelle abbiamo creato due ramificazioni di sottocartelle simili, contenenti praticamente le varie zone della città, zona Foce, zona Centro, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno di ogni zona mettevamo le vie, quindi avevamo praticamente creato dei punti di riferimento spazio-temporali, in poche parole. I colleghi che provvedevano all'analisi cosa facevano? Una volta individuato l'episodio, individuata la data, individuata la via, loro creavano una clip. La clip non è altro che...
Mi scusi, perché ha fatto riferimento all'episodio?
Beh, nel senso che scorre il filmato, io poi questa clip la chiamo in qualche modo, la chiamo anche, la nomino in base anche a quello che vedo, ecco.
Questo con riferimento all'indicazione di massima sul pezzo?
Certo, su questo... Cioè, il mio indice che vado a mettere, in qualche modo, poi lo devo identificare, no? Per ritrovarle, quindi io ci davo un nome, chiaramente, riferito all'episodio che stavo vedendo, ok?
Quindi voi lo catalogavate per giorni, per macrozone, per zone più ristrette, e poi gli davate un nome?
E davamo un nome, certo, in base a quello che si vedeva. Ma naturalmente, come ho già precisato prima... Questi erano solo indici e non tagliavano in nessun modo, l'originale addirittura per niente perché non c'era già più, ma neanche quello che era stato riversato nel sistema. Faccia conto di avere un libro e mettere dentro tanti segnalibri, ecco, una cosa di questo tipo qui.
Quindi quando lei dice noi siamo andati ad individuare degli spezzoni all'interno di questo materiale, che peraltro non era il reperto originale ma era il riversamento in digitale,
esatto.
Voi non avete tagliato... il reperto in digitale o comunque la sequenza in digitale.
No, abbiamo estratto.
Avete messo dei punti di riferimento.
Esatto.
Cioè dove poi... il sistema informatico poteva andare a leggere un punto piuttosto che un altro delle sequenze.
Esatto. E volendo uno faceva vedere anche tutta la sequenza, cioè, secondo le esigenze.
Ecco, fatto tutto questo, diciamo, lavoro descritto in via generale come lei ha fatto... Vi è stato poi chiesto qualcosa di specifico con riferimento al procedimento attualmente pendente, il 13024?
Praticamente ci è stato richiesto di ricostruire in linea generale un riassunto delle devastazioni e dei saccheggi che ci sono stati nel giorno 20 e 21 a Genova, basandoci però sulle nostre immagini, su quello che noi avevamo visto.
Ecco, questo lavoro l'avete svolto voi soltanto oppure in qualche modo voi eravate a conoscenza di quello che era il contenuto dell'attività investigativa degli altri organi?
Beh, noi una traccia iniziale l'avevamo, perché c'era stato un riepilogo dei fatti che erano successi a Genova, per cui basandoci su questa e su quello che vedevamo nei nostri filmati, abbiamo cercato di collocare questi episodi in una serie sequenziale, partendo dalle prime immagini che noi vediamo con riferimento abbastanza certo, che sono le immagini della telecamera che c'è all'incrocio Torino-Buenos Aires, che si chiama Savonarola, che ci ha dato anche un po' il luogo da dove poi sono iniziati tutti gli episodi delle.
Ecco, ma prima di scendere in dettaglio, cioè quello che stiamo cercando di capire è proprio il meccanismo con cui voi avete operato. Quindi diciamo che voi eravate a conoscenza come polizia giudiziaria di una certa ricostruzione di questi fatti che era avvenuta. Ma voi avete svolto un'attività anche di verifica sulla rispondenza all'immagine che voi avevate di questi fatti?
Sì, per forza. Cioè, noi non solo ci siamo basati su quello, ma abbiamo verificato che questa cronologia corrispondesse alla sequenzialità delle immagini che noi avevamo a disposizione. Questo sì.
Quindi senza entrare nel dettaglio, nel senso che poi queste cose le vedremo, cioè vi siete accorti talora anche che vi fossero delle discrepanze tra ciò che era stato ipotizzato in un primo momento e ciò che risultava dalla ricostruzione che voi facevate?
Beh, alcune volte sì.
Con riferimento a cosa, per esempio?
Magari, non so, si diceva su determinati orari, su determinate cose, le nostre immagini potevano, ecco, non spostarli di tanto nel tempo, ma potevano avere una collocazione diversa nel tempo, ecco, questo sì.
Cioè, quindi voi avete svolto, nel lavoro che avete fatto sulla base della documentazione che avevate,
invece
una verifica
sugli orari?
Invece di fare
un'indagine sul territorio l'abbiamo fatta praticamente sui filmati che avevamo a disposizione.
Sì, però non ha risposto alla domanda che io l'ho fatto prima. Cioè, voi avete verificato la correttezza delle informazioni comunque che avevate acquisito nell'ambito della vostra attività di polizia giudiziaria?
Sì.
Cioè, avete cercato il riscontro attraverso le immagini, attraverso i dati che voi avevate?
Attraverso i dati che avevamo a disposizione, perché non è che su tutte le cassette nostre ci fosse scritto ora, data, giorno, eccetera. Abbiamo cercato di collocare gli episodi tramite appunto quei riferimenti fissi a cui che accennavo prima, oppure a fatti che ormai erano conosciuti da tutti, come il tragico episodio di Piazza Limonda, che era intorno alle 17:30. Ecco, abbiamo verificato la nostra ricostruzione inserendola all'interno di questi punti fissi che ci eravamo creati.
Per effettuare questo tipo, quindi vi è stato chiesto di effettuare questa sorta di ricostruzione, quindi di collocazione nello spazio e nel tempo del materiale che voi avevate acquisito. Vi è stato chiesto di rappresentarlo o di predisporlo in qualche modo?
Praticamente ci è stato chiesto soprattutto di dare una sequenzialità cronologica agli eventi.
Per fare questo voi che cosa avete prodotto?
Per fare questo noi appunto abbiamo incominciato a verificare le nostre immagini e a vedere come si erano svolti sequenzialmente i fatti. Cioè,
adesso questo lo vediamo. Voi che cosa avete prodotto alla fine di tutto questo lavoro?
Abbiamo prodotto tre DVD.
Tre DVD, che sono quelli che sono stati consegnati all'ufficio di procura?
Esatto. Sono questi o quelli?
Sì, quelle sono le copie. Sono questi che sono nella disponibilità del pubblico ministero?
Esatto.
Quelli datati 20 luglio prima parte, 20 luglio seconda parte e 21 luglio?
Esatto.
Sono questi. Oh, che cosa contengono questi DVD?
Questi DVD praticamente contengono degli estratti, delle clip che noi abbiamo montato insieme di questi episodi di devastazione e saccheggio.
Mi spiega come siete arrivati a compilare questi DVD?
Ma dal punto di vista tecnico?
Punto di vista tecnico, nel senso che prima noi siamo arrivati, che noi abbiamo un reperto originale, questo reperto originale è stato trasformato in digitale e messo all'interno di un sistema informatico. Poi lei ci ha spiegato che in qualche modo il compito che vi era stato dato era stato quello di analizzare questo materiale e ordinarlo secondo dei criteri spazio-temporali rispetto agli eventi che si erano verificati. Il prodotto di questa vostra attività, lei stava dicendo, sono questi tre DVD che voi avete consegnato alla Procura della Repubblica. Io le ho chiesto che cosa contengono questi tre DVD. Quindi a prescindere dal fatto di come voi li avete messi insieme, perché prima, perché dopo, eccetera, questo poi è una cosa che si vedrà separatamente. Io vorrei che lei mi dicesse come sono stati formati. Siccome lei prima diceva niente è stato toccato, c'erano solo dei puntatori, eccetera. Come sono stati trasferiti su questi supporti informatici, il materiale che attualmente vi è presente. Tramite... Se quindi può spiegare la sua provenienza e la conseguenzialità dei vari passaggi logici dal reperto originale.
Va bene. Allora, tecnicamente sono stati estratti con un software che praticamente andava a copiare il punto del file che noi avevamo scelto per essere inserito lì sopra. Ce lo copiava da tutti i file che noi avevamo scelto in maniera sequenziale, secondo l'ordine che noi avevamo prestabilito. Una volta...
Facciamo un esempio. Voi avete questo materiale nel reperto originale trasformato in digitale. Individuate una sequenza che vi interessa. Questa sequenza veniva manipolata, veniva semplicemente copiata, presa e trasposta? Cosa
veniva
succedeva?
Veniva estrapolata e veniva montata in sequenza con le altre che ci interessavano. Ma non veniva variata, veniva solo copiata da questo file.
Cioè una sequenza di 20 secondi, erano 20 secondi senza soluzione di continuità? Esatto. Cioè quella che voi definite una clip o una cosa,
sì, sì.
Ha una soluzione di continuità artificiosa che avete fatto voi o voi stabilivate?
No, no, se sono 20
semplicemente
secondi,
un punto di inizio e un punto di fine.
Un punto di inizio e un punto di fine, quei 20 secondi sono presi da lì.
Quindi voi davate questa impostazione sul sistema e copiavate questo pezzetto,
esatto,
sul supporto, sul DVD che noi abbiamo,
esatto,
secondo una sequenza.
Esatto.
Quindi c'è corrispondenza tra questi DVD e quello che è contenuto nel reperto originario?
Sì, sì, sì.
Limitatamente agli spezzoni?
Beh, chiaro.
Senta, ci può riferire, sarà un po' noioso, ma... Presidente, chiedo anche alle difese, non so come... preferiscono che si proceda su questo. L'intenzione del pubblico ministero è quella di far indicare al test l'esatta composizione analitica di questi reperti. Abbiamo degli elenchi, io non so cosa ritengono le difese. Comunque possiamo cominciare, poi vediamo.
Il PM fa sempre proposte, poi eventualmente si modifica.
Vabbè, cominciamo. Poi vediamo.
Come il suo programma parte, poi vediamo cosa succede.
Va bene. Senta, cominciamo allora dal primo di questi DVD che voi avete prodotto. Ci può,
sì,
riferire...
DVD numero 1, relativo al 20 luglio 2001.
Oh.
All'interno...
Ecco, ci può dire di che cosa si compone questo DVD e quali sono i pezzi che voi avete preso per comporlo, specificandoci anche i tempi dall'inizio? Se ci dice il tempo complessivo del DVD e poi da minuto a minuto con riferimento ad ogni parte che è stata in qualche modo inserita.
Allora, contiene questo DVD una serie di sottomenu che sono 1. Raduno manifestanti e prime devastazioni in piazza Paolo da Novi e zona limitrofa. Contiene una serie di clip e una serie di foto. 2. Quest'altro sottomenu invece sono l'intervento delle forze dell'ordine con le devastazioni dei manifestanti diretti verso mare, cioè verso la zona della foce. L'altro sottomenu l'abbiamo chiamato 2A, ed è intervento delle forze dell'ordine, devastazione dei manifestanti diretti verso Levante e piazza Tomaseo. Anche lì poi ci sono le relative foto. Il filmato numero 3 è la devastazione messa in atto dai manifestanti in corso Castaldi, piazza Giusti, via Canevari, carcere di Marassi, e qui abbiamo il nostro filmato e le relative foto. Ultimo filmato, quindi ultimo sottomenu del DVD, è il numero 4, che è devastazione nella zona di Piazza Manin, via Palestro e circonvallazione Monte. Ora posso dire, filmato per filmato, da che reperto originario sono tratti.
Sì, avrei bisogno che lei facesse ancora di più rispetto a questo, perché poi in realtà il vedere il filmato, anche eventualmente con le domande che noi le possiamo fare, ci dà qualche difficoltà nell'individuare il singolo spezzone rispetto alla provenienza del reperto. Quindi avrei bisogno che con riferimento ad ogni parte di questi filmati che voi avete inserito, e cominciando dall'inizio, lei mi dicesse innanzitutto da quale minuto a quale minuto dura lo spezzone che voi avete messo in sequenza e da dove proviene e come è stato acquisito, reperto per reperto. Cominciando a questo punto dal DVD numero 1, la giornata del 20 luglio.
Allora, da minuto 00 a minuto 0004 è reperto 220 fornito da anonimo ACC Ross.
ACC Ross cosa sono, scusi?
Carabinieri del Ross.
No, cerchiamo di evitare le sigle. Quindi sono 4 secondi sostanzialmente.
Sostanzialmente sì.
Sono 4 secondi, bene.
Da 0004 a 0027 è reperto 210 fornito dall'ispettore Fortuna al dottor Canciani.
Tanto che lo dobbiamo fare, così lo facciamo una volta per tutte, visto che è comunque una cosa noiosa. Se lei potesse, anche con riferimento... No, ci complichiamo la vita, lo facciamo dopo, perché poi si ripetono. Benissimo. Allora, stava dicendo il secondo da 004 a 027.
Reperto 210 da ispettore Fortuna, dottor Canciani.
Perfetto.
La terza clip da 0027 a 0045, reperto 210 da ispettore Fortuna a dottor Canciani.
Oh, senta, le faccio una domanda su questo, perché se no allora magari uno non riesce a capire. Il fatto che voi avete individuato una clip diversa, sempre proveniente dallo stesso reperto, significa che c'era una soluzione di continuità rispetto al materiale utilizzato?
Sì, c'è una soluzione di continuità. Cioè, nel senso... Sul reperto originale c'è una soluzione di continuità dei fatti, sì.
Mi spiego la ragione della mia domanda, nel senso che se voi aveste preso sempre dallo stesso reperto, senza che ci fosse una soluzione di continuità tra i brani, tra i pezzi in qualche modo selezionati, non avreste messo per 4 volte l'indicazione dello stesso reperto.
Certo.
Quindi dobbiamo ritenere che se voi avete indicato una differente clip, vuol dire...
Scusate.
Che cosa vuol dire? Non
so. Signor Presidente, chiedo perdono, ci sarebbero 2 posizioni. Da parte di questa difesa, se mi consente, le vorrei esprimere. La prima è, lui è teste, quindi dovrebbe essere chiamato a testimoniare sulle attività che lui stesso ha compiuto o ha visto fare da altri. Non ho sentito il PM domandare voi avete fatto, allora già questo indica, e l'ha dichiarato il teste all'inizio, che l'attività, per esempio, è stata svolta anche da altri soggetti, da lui chiamati operatori, non meglio individuati. Per cui il teste non può, a giudizio di questo difensore, né rispondere, né tantomeno subire una domanda su attività di altri, se non nei termini, ripeto, delle parti che lui ha assistito e può dichiarare di aver assistito. La stessa questione vale rispetto a ipotesi di lavoro, che mi pareva costituiva l'ultima asserzione del PM, rispetto a attività in generale o effetto di attività. In precedenza si è fatto presente, per esempio, che il testo ha dichiarato noi abbiamo ricostruito secondo una certa metodologia.
Se ha obiezioni da fare, fa obiezioni. Se vuol fare un controesame, non siamo.
No, non voglio fare il controesame.
Allora,
controesame.
La prima obiezione, mi scusi, la prima obiezione è stata che il test sta riferendo di fatti compiuti da altri, esatto?
Non risulta che il test abbia dichiarato li ho fatti io.
La seconda obiezione qual è?
La seconda obiezione è che rispetto al test non vanno tirate conclusioni in questa fase rispetto alle sue dichiarazioni, tipo la domanda che il PM stava ponendo in quel momento quando io ho interrotto, ma vanno espresse eventualmente richieste al test di esprimersi sulla base dei fatti da lui posti in essere, non delle opinioni, in quanto è teste e non perito, almeno non risulta come consulente segnato.
Altre obiezioni non ci sono?
Per adesso non ce ne sono altre.
PM?
Solo una cortesia, visto che gli avvocati sono moltissimi, sapere chi parla, perché non c'è più l'immagine,
sì,
quindi abbiamo difficoltà. Grazie.
Chiedo perdono.
Fatto anche prima.
Difesa d'avanzo, avvocato Bonamassa.
Siccome l'avevo detto anche prima, per cortesia, proprio per un motivo molto pratico, perché poi dalla registrazione non risulta, ogni volta nome e anche riferimento all'imputato per il quale si propone la questione. PM?
Posso proseguire?
Prego, no, qualcosa da dire, se no...
No, non ho niente da dire, credo che voglio dire...
Allora, se non ho niente da dire, chiedo al testo una cosa. Prima avevo parlato di un gruppo di lavoro di cui fa parte anche lei, no?
Sì,
e che si riferisce...
Io ero coordinatore.
E che si riferisce, se non vado errato, a queste lettere di incarico che ha prodotto il pubblico ministero.
Sì.
Di tutto quello che lei finora ha riferito, ha partecipato lei personalmente?
Certo, ho coordinato quel lavoro di questo gruppo.
Ma ce l'ha lei personalmente presente?
Sì.
Ecco, allora comunque, quando
compatibilmente con i turni di servizio.
Lei riferisce sempre quello che lei ha fatto, se riferisce a qualcosa a cui hanno partecipato altre persone e in cui lei non era presente per un qualche motivo e che ha saputo, lo precisi. Quindi su questo punto, è il problema su cui affrontiamo. Sul punto dell'esame che conduce il pubblico ministero, vale un po' il discorso che ho fatto prima, cioè questo qui è il momento in cui il pubblico ministero sta cercando di ricostruire non singole responsabilità o singoli fatti, ma una trama di indagine in cui il test può riferire anche sulla trama che è stata compiuta. Quindi, siccome espressamente gli è stato chiesto se ha compiuto atti di ricognizione, cioè se ha accertato persone o meno, mi sembra che il teste abbia ampia libertà di riferire e il PM abbia ampia libertà di chiedere quando si tratta di impostazione generale di indagine. E per questo chiedo per cortesia di non farmi delle questioni che siano, diciamo così, pretestuose, visto che siamo alle ore 14. Andiamo avanti.
Quindi noi eravamo rimasti, cioè io le avevo chiesto questa precisazione, siccome lei ha fatto riferimento alla seconda e la terza clip che sono stati inseriti in questo primo DVD come provenienti dallo stesso reperto. Quindi mi premeva chiarire se questo era indicativo dell'esistenza di una soluzione di continuità nel filmato, quindi nell'individuazione di due sequenze non collegate.
Beh, probabilmente sì, se no sarebbe diventata fuori una clip unica.
Poi, proseguiamo.
Eravamo arrivati al quarto...
Alla 0045.
Da 0045, da 0045 a 1 minuto e 11, sempre dallo stesso reperto, 210, da Ispettore Fortuna a Dottor Canciani. Clip numero 5, da minuto 1 e 11 a minuto 1 e 16. Sempre dallo stesso reperto, 210, da Ispettore Fortuna, Dottor Canciani. Clip numero 6, da 1 minuto e 16 a 1 minuto e 29, reperto numero 218, maledetto G8.
Il 7?
Reperto 7, da minuto 0, 1 e 29 a minuto 2 e 24, reperto numero 192.17, ed è un reperto questo del ROS, dei carabinieri del ROS, relativo al TPO di Bologna. Clip numero 8, da minuto 2.24 a minuto 3.14, reperto 57 DVDA, è la telecamera del traffico di Piazza Savonarola. Così, uguale reperto è il 9, da minuto 3.14 a minuto 4.20, da minuto 4.20 a minuto 5.41.
Che sarebbe la decima.
Esatto. L'undicesima, da minuto 5.41 a minuto 6.19. La dodicesima, da minuto 6.19 a minuto 6.52. Tutte queste, appunto, sono state estratte di lì.
Quindi dalla 8 alla 12 dal reperto 57 della telecamera Savonarola.
Esatto. La numero 13 è dal minuto 6.52 al minuto 7.59. Il reperto è il 182 e proviene dai carabinieri nucleo investigativo di Bologna. La numero 14, da minuto 07.59 a minuto 08.04. Il reperto è il 151.29.3, Betacam, proveniente dalla 7 Telemonte Carlo. La 15, da minuto 8.04 a minuto 8.25. Reperto 154.2, RAI Redazioni Estere. La 16, da minuto 8:25 a minuto 8:50, 192.22, anche questo è un reperto proveniente dai carabinieri ed è del ROS TPO Bologna. TPO che è teatro polivalente occupato. 17, da 08:50 a 09:11, reperto 151.30, Beta Camarai, traccia C004. Clip numero 18, da minuto 09:11 a minuto 10:07. Reperto 220, fornito da Aronimo a CC Ross. Clip 19, da 10:07 a 11:03. Reperto 81, RTI Mediaset. Clip 20, da minuto 11:03 a minuto 14:32. Reperto 181.08, Commissione parlamentare. Clip numero 21 e ultima di questa fase è da minuto 14:32 a minuto 16:02, di nuovo un 192.10 proveniente dai carabinieri del ROS relativo al TPO di Bologna.
Quindi diciamo che questo primo capitolo del DVD numero 1 è composto da un filmato lungo 16:02,
esatto,
che è formato da 21, chiamiamole, clip che voi avete posto in un ordine successivo,
sequenziale,
in un ordine sequenziale. Ci sono poi delle fotografie con riferimento sempre a questo primo capitolo del filmato.
Sì. Leggo anche queste?
Sì. Quante sono complessivamente?
26.
Sono 26 fotografie. Benissimo.
La foto numero 1 proviene dal reperto 132, che sono foto consegnate dal signor Veneselli alla dottoressa Calleri. Così come la foto numero 2, 3 e 4, provengano sempre dallo stesso reperto. La 5 e la 6, idem. La 7 è il reperto 214, sempre foto consegnata alla dottoressa Calleri da Dagnino GB. La 8 proviene dal reperto 132, sempre consegnata dal signor Veneselli alla dottoressa Calleri, e così anche la 9. La 10 proviene dal reperto 90, un CD di fotografie fornito dall'agenzia ANSA. La 11, il reperto è il 70H e sono quei 22 CD del Corriere della Sera di cui accennavo prima. La 12 proviene sempre dal Corriere della Sera, reperto 70H. La 13 è reperto 95 e proviene, ed è un CD che proviene da Photobank MB Freelance Agency. La 14 è un reperto che è l'88D ed è un CD di fotografie proveniente da Il Giornale. La 15 è il reperto 120, un CD di foto proveniente da Picareta Renzo. La 16 proviene dallo stesso reperto, la 17 proviene dallo stesso reperto, la 18 proviene dallo stesso reperto, la 19 proviene dallo stesso reperto, così come la 20. La 21 proviene dal reperto 103A, CD di foto, fornito da Maccarini Bruno. La 22, reperto 95, e anche questo è un CD di foto, Photobank MB Freelance Agency. La 23, è il reperto 132, quello dal signor Veneselli a dottoressa Calleri. 24.
Presidente, è uguale. Non volevamo interrompere, però abbiamo raggiunto un accordo, quantomeno fa la maggior parte della difesa. È una litania abbastanza, non perché alle due, ma è una litania abbastanza noiosa per tutti. Saremo d'accordo nell'acquisire fatti salvi tutti i problemi in relazione poi all'ammissibilità e altro. Questa lettura, noi non l'abbiamo perché non era uno dei documenti prodotti, mi sembra, non era nel fascicolo. Un elenco, ce lo consultiamo e
vediamo. Possiamo farlo sottoscrivere al...
Ecco, perché dovevamo...
Possiamo esibirlo in visione.
Credo che non ci siano problemi sulla genuinità di quell'elenco, cioè quello espressamente fatto. C'è la colla delle parti, va bene?
Sì, anch'io volevo, Presidente Avvocato Menzione, intervenire in questo senso, cioè si è depositato l'elenco, il verbale elenco eventualmente fatto sottoscrivere dal test, poi salva che una verifica da parte di questa difesa da qui alla prossima udienza dovesse enucleare chissà cosa, su cui possiamo chiedere al test in sede di controesame spiegazioni, però acquisiamolo, non vedo perché.
Sì,
Presidente, approfitto dell'interruzione. Avvocato Peruzzo, parte civile, Cavataio. Mi devo assentare e lascio in mia sostituzione la collega Garavenda.
Allora, acquisito sull'accordo delle parti questo documento, che è stato anche sottoscritto dal test, il PM cosa fa adesso?
Comincerai con un altro elenco.
Cominciamo?
Con un altro elenco. No, allora questo... No, vabbè, diciamo che la ragione delle precedenti domande, che è abbastanza evidente, era quella di identificare da quale reperto provenivano le varie clip che erano state assemblate dal test e corda nei DVD che sono stati prodotti e sono stati depositati nel fascicolo 3G024. La successiva necessità da parte del pubblico ministero è quella di chiedere al test e corda di riferire sulla base della documentazione che lo stesso ha consultato, perché loro repertavano tutto questo materiale, quale fosse specificamente la modalità acquisitiva di ciascuno dei reperti. E quindi in una maniera forse un pochino più stringata rispetto all'altro, nel senso che non ripeteremo più 50 volte lo stesso reperto, bisognerebbe fare la stessa cosa con riferimento a ciascuno di questi. Quindi comunque cominciamo, almeno si capisce di che cosa si tratta, poi vediamo se c'è un'altra sorta di accordo. Dando sostanzialmente per acquisito, per il momento, quantomeno a livello espositivo, quello che era contenuto nella precedente relazione, diciamo che quelli sono tutti i pezzi, fotografie e spezzoni di filmati che voi avete assemblato all'interno di quei tre DVD. E lei ha dato un'indicazione di qual era il reperto originale da cui questi erano stati prelevati. Avrei bisogno che adesso invece lei mi elencasse, con riferimento a ciascuno dei reperti originali, come sono pervenuti a voi, sulla base di quali provvedimenti erano stati acquisiti, sulla base di quale documentazione. cominciando dai reperti utilizzati da voi per la predisposizione della parte video.
Va bene. Allora, il reperto numero 25 è un VHS acquisito proprio dalla nostra aliquota in data 6/8/2001 da un giornalista Rai, Cerboncini Renzo. Reperto 34.1, sono tre videocassette Sony relative a contestazioni in Piazza Marsala e Piazza Le Kennedy, e c'è un verbale di riferimento del 23/7/2001 e verbale.
Presidente, avvocato menzione per la posizione d'ammicco. Spero che non sia considerata pretestuosa questa osservazione. Al test non sono chiesti giudizi. Il termine devastazione è un giudizio. Ci dica i fatti rappresentati.
D'accordo.
Va bene. I fatti rappresentati.
Il problema l'ha capito, cioè usi un linguaggio più neutro possibile.
Avvenimento, va bene, no. Io leggevo cosa c'era scritto.
Ci limiti a dire che reperto materialmente è e come è pervenuto a voi e da chi.
VHS numero 41, VHS di Telegenova.
Scusi, doveva finire di specificare il 34.1, perché ha detto verbale di rinvenimento.
Del 23/7/01, con il verbale di trasmissione alla procura dell'8/8/2001, è stato rinvenuto dalla Digos di Genova presso Villetta Cambiaso.
Quindi sono dei reperti che sono stati rinvenuti in un luogo dalla Digos.
Prego. Reperto numero 41. Sì, anonimo.
Anonimo, rinvenuto. Un anonimo è una cosa che arriva a qualcuno, una cosa che è trovata.
Reperto numero 41. VHS di Telegenova. C'è un ordine di esibizione notificato in data 2/8/01 e una nota di trasmissione della Digos di Genova del 9/8/01. Reperto numero 42, VHS di Telecittà. C'è un ordine di esibizione notificato in data 2/8/01 ed è stato trasmesso dalla Digos di Genova. Reperto numero 44, VHS, la fonte è primo canale, vi è una notifica dell'ordine di esibizione del 2/8/01 e una nota di trasmissione della Digos del 9/8/01. Reperto numero 45, VHS, Telenor, canale 7. Vi è un ordine di esibizione notificato in data 2/8/01 e una nota di trasmissione del 9/8/01 della Digos. Reperto numero 46. VHS di Telenor canale 7 con ordine di esibizione del 27/7/01 notificato in data 2/8/01. È una nota di trasmissione della Digos di Genova. Il reperto numero 49 è una VHS acquisita in data 27/0/01 presso redazione genovese del giornale e trasmessa dalla Digos di Genova. Sono qui è indicato 12, ma sono.
Non mi vada in crisi ipoglicemica. 57A.
No, 57 A, B e tutto il resto. Sono i 16 DVD delle telecamere del traffico che sono pervenuti con nota di trasmissione del 25/08/01 dal ROS Carabinieri. La 65.7 è una VHS e la 65.7 è una VHS e qui mi hanno segnato anche beta, ma è pervenuta con nota di trasmissione dell'8/8/2001 a seguito di un ordine di esibizione all'agenzia ADN Kronos di Roma e proviene dalla Digos di Roma. Il reperto 79 VHS di Tele Lombardia, sempre a seguito di ordine di esibizione, ed è stata trasmessa dalla Digos di Milano in data 17/9/01. 81 VHS Mediaset, vi è un ordine di esibizione notificato in data 3/9/01 e una nota di trasmissione da parte della Digos di Milano. 83 VHS 6 Milano, vi è un ordine di esibizione notificato in data 29/8/01 e poi è pervenuto con nota di trasmissione della Digos di Milano. Reperto 86 VHS e telereporter, l'ordine di esibizione del 27/7/01 e la nota di trasmissione della Digos di Milano. La numero 101 è una cassetta amatoriale fornita dal signor Collu, consegnata spontaneamente alla Digos e trasmessa con una nota della Digos in data 1/8/01. La 137, un VHS, Genova per noi, realizzata da Pietrangeli, Gianarelli e Labate e Martinetti, presso la libreria Feltrinelli, direttamente da personale dell'aliquota Polizia Municipale, in data 26/8/2001. Reperto 143.37, VHS, con riprese effettuate da personale della Polizia Scientifica, ed è pervenuto con nota di trasmissione della Digos datata 16/11/2001. Reperto numero 143.042, è una videocassetta VHS, sempre con riprese effettuate da personale della Polizia Scientifica, ed è sempre pervenuto in procura con la stessa nota di prima, ovvero quella del 16/11/2001. Così come, e le leggo di seguito senza rispecificare tutto, il reperto 143.067, il reperto 143.071, il reperto 143.78, il reperto 143.112, il reperto 143.13. Sono tutti riprese della Polizia Scientifica. Reperto numero 150.3. Cassetta VHS acquisita presso gli studi di Roma, emittente La 7. C'è un verbale di acquisizione del 18/9/01. E una nota di trasmissione della Digos del 23/11/2001. È una VHS acquisita dagli studi presso gli studi RAI di Roma, contenente delle riproduzioni di cassette Betacam. L'ordine di esibizione è stato notificato in data 10/9/2001 ed è pervenuta con una nota di trasmissione della Digos di Genova del 23/11/2001. Reperto numero 151.29C054. È una Betacam che qui ha notato che è uguale alla VHS15122 e fa parte di 28 cassette Betacam, cioè fa parte di 28 cassette Betacam estrapolate da 50 cassette Betacam inviate dalla RAI alla Polizia Scientifica di Roma 1, acquisita presso gli studi di Roma della RAI, contenente riproduzione di cassette sempre Betacam. Questo è l'ordine di esibizione del 27701, notificato in data 10.09.01, è arrivato con nota di trasmissione del 23.11.2001. Insieme al resto del materiale RAI, che adesso magari cito solo il numero di reperto, giusto?
Sì, nel senso che il materiale RAI come è pervenuto a voi? Cioè, c'è un discorso particolare che riguarda questo materiale?
No, è che è arrivato in questo modo qua. Vorrei prendere i verbali di acquisizione, così magari lo spiegavo.
Oppure no, è fondamentale, nel senso che non ho capito la puntualizzazione che stava facendo.
No, facevo una puntualizzazione per non rileggere tutta...
Ah, per non rileggere, sì, va bene. No. Quindi?
Quindi... Non so, se vuole posso
andare avanti. Va bene, quindi lei ha fatto riferimento al reperto complessivo che era costituito, il reperto 151 da 28 cassette Betacam estrapolate, eccetera, eccetera. Il reperto che interessava a noi era il 151.29C054.
Esatto. Perfetto. Poi c'è il C051 che è uguale provenienza, poi c'è il 151.29 che sono tre cassette Betacam dell'emittente televisiva La 7, trasmesse a seguito di ordine di esibizione notificato in data 18.9.01 e trasmesse con nota di trasmissione della Digos 23.11.2001, mentre la 151.29C052 si rifà sempre al discorso RAI fatto in precedenza, così come la 151.30, che è relativa alla traccia C004, è sempre un reperto proveniente dalla RAI. 154.2 è sempre un reperto RAI, questo è un VHS contrassegnato dal C01, è sempre proveniente dalla redazione esteri della RAI, con ordine di, che è pervenuto a seguito di ordine di esibizione e sequestro del 27701. 154.3 è sempre un VHS che è pervenuto con le stesse modalità di quello precedente. 155 è un Betacam dell'emittente Telegenova. È pervenuto a seguito di ordine di esibizione notificato in data 2801. È trasmesso dalla Polizia Scientifica direttamente alla nostra sezione aliquota PM. Il 157.2 è un Betacam di provenienza dall'emittente Telecittà, trasmesso a seguito di notifica di esibizione 2801 direttamente alla nostra aliquota portata dalla Polizia Scientifica di Genova. Poi abbiamo la serie dei reperti 164. I reperti 164 sono i reperti praticamente della società cinematografica Luna Rossa, della produzione Luna Rossa. Sono stati trasmessi a noi dalla Digos di Genova con nota del 9204. Qui è stato fatto un sequestro di questo materiale in data 24.9.01, è stato fatto questo sequestro presso gli uffici di Luna Rossa in Roma, ed qui è stato nominato custode giudiziario il signor Berardi Mauro. Questo reperto poi è stato trasmesso alla Digos di Genova, è stato fatto un riversamento di questo reperto su cassette VHS che sono quelle che sono state trasmesse poi in procura, e poi il materiale è stato restituito alla società Luna Rossa. Le cassette interessate di queste 261 sono la 164023, la 164047, 061, 091, 099, 164133, 164143, 164.154, 164.158 e 164.181, 164.185, 164.203, 164.244 e 164.249. Il reperto 177.4 contiene, è un VHS proveniente da Mediaset, a seguito sempre di ordine di esibizione e sequestro notificato in data 28.701 a Mediaset, e c'è un verbale di acquisizione da parte della nostra aliquota di Polizia Municipale in data 15.02.02. Come reperto che ho citato prima, anche gli altri reperti che vado a citare adesso provengono sempre dalla stessa fonte e sono stati acquisiti allo stesso modo. E sono il reperto numero 177.5, 177.7, 177.8, 177.11. Il reperto 181.2 è una videocassetta VHS che faceva parte del materiale trasmesso dalla Commissione parlamentare sui fatti del G8. Vi è una lettera di trasmissione da parte del Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio degli Interni del 10.9.01. La 181.06 è sempre una cassetta VHS che proviene dalla stessa fonte di prima, come la 181.8, la 181.13, la 181.15, la 181.49, mentre la 100...
Scusate un secondo, io avrei una proposta, siccome prima la difesa aveva già avuto un'altra proposta. Cerchiamo di regolarci i tempi a vicenda, non potete decidere voi cos'è che potete, d'accordo al pubblico ministero, ritenere che il tribunale possa vedere coi propri occhi senza scandalizzarsi, anziché stare a leggere elenchi, dopodiché riusciamo magari a farci anche un orario, se no andiamo avanti fino a stanotte, però insomma non mi sembra che sia il caso di farlo, se volete lo facciamo, perché insomma... Però se riuscite a determinare un qualcosa di praticabile, penso che sia nel vantaggio reciproco di tutti quanti.
Chiedo scusa Presidente, io personalmente sono so anche colleghi, se si può trovare l'accordo sull'esposizione del test in relazione al materiale. Mi domando solo se... In questo elenco reperti, laddove il test, non so se dalla sua lettura oppure è, diciamo, nella sua esposizione, nell'esame che viene condotto, ci sono dei punti dove aggiunge e integra alcune cose che possono essere di interesse, penso, nel processo. Cioè, almeno seguendo... l'elenco che dei reperti. Allora, mi stavo solo domandando se il test ha un elenco più completo, diciamo, siccome fa riferimento acquisito con verbale di acquisizione, eccetera, allora, oppure se è la sua relazione, la sua memoria nel momento in cui viene esaminato, non so se mi sono spiegata sul punto.
Cioè, scusi se non ho capito male, dice che l'elenco che ha il PM, che ha il test, È un pochino più lungo di quello che era in mano.
No, non so se sia un elenco o se lui, nella, diciamo, è sua memoria nel momento indica il reperto, che mi dice anche acquisito con verbale di sequestro proveniente da, diciamo che è un po' più completo da questo elenco che noi abbiamo di reperti.
Perché sennò si potrebbe anche risolvere depositando quell'elenco che è al testo.
Ecco, volevo capire se è scritto lì o se invece lui sta, diciamo, a memoria.
No, scusi Presidente, fino adesso il test non siamo in contrasiame. Una precisazione, l'elenco che sta facendo il test è l'elenco del materiale che ha utilizzato per fare quello che ci ha descritto fino ad ora. Noi chiediamo, siccome la produzione di questi elenchi senza la deposizione del test immaginiamo trovi ostacolo da parte della difesa, facciamo prima deporre il test, dopodiché chiediamo l'acquisizione di questi elenchi.
Questo credo di averlo capito.
Anche a quanto ho capito.
Un attimo, credo di averlo capito anche perché tutto sommato credo di capirle queste cose. Io quello che sto chiedendo è questo, se ci può essere un accordo tra le parti, e mi sembra che le difese un pochino siano d'accordo, adesso non vorrei che fosse il PM a fare difficoltà. Cioè, se semplicemente un elenco, si tratta semplicemente di fare un elenco che sia quello che ha di fronte il test che lo sta utilizzando. Se poi il PM garantisce che quello che produce è lo stesso, lo deposita, va bene per tutti e siamo a posto.
Assolutamente sì.
Ma questi sono appunti, eh? Questi sono appunti, eh? Sono appunti. Questi qui non sono. Quello vero è quello, eh?
Esattamente quello che avevo chiesto io, Presidente, se era più completo, a me va bene che venga depositato, non c'era nessun problema al riguardo. Volevo solo capire se era la sua memoria che lo dicevo, se era scritto e allora poteva essere depositato.
Questa è la dichiarazione del
pubblico. Modo di rinvenirlo.
Sono vaderato e dichiarazione del pubblico ministero, che è quello lì l'elenco, no?
Non ho capito niente.
Se non ho capito male, è dichiarazione del pubblico ministero che è quello che sta facendo vedere l'elenco.
Assolutamente sì.
Ci sono obiezioni, allora ci sono dei problemi. Va tutto bene? L'elenco chi ce l'ha?
La difesa.
Immediatamente o alla fine dell'udienza? Alla fine dell'udienza? Vabbè, allora però dovete darlo.
Grazie.
foto.
Le foto. Questi sono promemori. Spero che abbia scritto giusto. Sono 95 anni, non esiste. È 95, 5 anni non c'è. Non è 57 A, è 57. Se no lo correggiamo. Perché qui dentro c'è A, B, C. Eh?
La mia penna.
La penna?
La mia penna.
Allora, Difesa vuole una copia degli elenchi e penso anche della prima produzione. E se mai poi la possiamo anche fare di qua perché c'è la carnacella fotocopiatrice, no? Ci sono altri documenti su cui potete concordare o no? No, io vorrei sapere più o meno cosa pensiamo di fare.
A questo punto il pubblico ministero chiede l'acquisizione, previa visione, dei tre DVD che sono stati elaborati, così come ci ha descritto, dal test Corda.
E poi, scusi un attimo, dottoressa Cane. Poi penserebbe di passare alla visione del disco?
Sì, previa visione.
I disc quanto tempo chiedono?
3 ore e mezza.
Eh?
3 ore e mezza.
Di tutti e tre?
Sì.
Quindi il programma sarebbe propone l'acquisizione di questo documento.
Sì, signore, i 3 CD che abbiamo qui.
E poi si passa a vedere i dischetti senza altri passaggi intermedi.
Si passa?
A vedere i dischetti senza altri passaggi intermedi.
Il passaggio è l'acquisizione, sono i 3 dischetti che chiediamo di vedere e di acquisire.
Sì o no?
Sì.
La difesa cosa dicono?
Chiedo scusa, Presidente. La difesa al Borghetti, anche per l'avvocato D'Agostino, e da Dabbo. Io chiederei al Tribunale di poter ovviamente innanzitutto esaminare gli elenchi che sono stati prodotti su accordo delle parti e quindi se l'esame del test dell'accusa è terminato, che la difesa al termine dell'esame del test prima di eventuali visioni dei DVD venga disposto il controesame dei testi, anche per consentire alla difesa eventuali, io dico allo stato eventuali perché ovviamente ne riservo dopo la completa lettura di quei punti della documentazione prodotta, eventuali opposizioni che potrebbero essere formulate su cui il Tribunale dovrà pronunciarsi in merito alla produzione dei DVD stessi. Quindi credo che sia più corretta questa formulazione dal punto di vista della garanzia anche dei diritti della difesa in merito alle prove. E mi pare anche, nel momento in cui il Tribunale ha disposto che effettivamente il materiale, video, foto, eccetera, può essere prodotto anche in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria dibattimentale, però che sia data appunto la possibilità alla difesa attraverso il controesame del teste, prima della visione, di poter effettuare le proprie osservazioni, deduzioni ed eventuali opposizioni.
Presidente, chiedo scusa, l'AMMA, difesa di Arculè Valguarnera, al di là di tutte le questioni poste dalla collega Alborghetti sulle quali concordo, io anche a nome della collega Tartarini ponevo un problema di tutt'altro tipo che riguarda, come dire, l'ordine dei lavori. Cioè, si dà il caso che sia il sottoscritto che la collega Tartarini debbano in tempi rapidi dare una risposta ai rispettivi consigli comunali di cui fanno parte, perché oggi abbiamo la votazione di bilancio, quindi se l'udienza continua noi dobbiamo giustificarci, e quindi le chiederemo cortesemente di dirci se invece l'udienza non continua possiamo partecipare ai lavori. Ovviamente il nostro lavoro alla preminenza, però solo dobbiamo giustificarci.
Avvocato, le rispondo col massimo rispetto nei confronti della difesa. Stamattina abbiamo passato 3 ore a far questioni preliminari che non potevano essere fatte stamattina e che non ho bloccato espressamente, perché prima di capire che una questione è più o meno dentro o fuori i termini, bisogna sentirla. E una volta che uno la sente dice, beh, risolviamola. Quindi, se abbiamo incominciato a 12:30, non è per colpa del Tribunale, diciamo così. E non voglio dire altro, perché sennò sulle questioni stamattina potrei dire delle cose così, che potrebbero essere non simpatiche. Sui problemi delle persone, le persone sono fondamentali. Però, allora, mettiamoci d'accordo un attimo. Cioè, se diciamo che le prove vanno svolte e assunte nella loro sostanza e poi discusse con la massima libertà, sono perfettamente d'accordo. Quindi sui termini per i controesami mi va tutto benissimo. L'unico problema però, e questo potete farlo soltanto voi e non può farlo il Tribunale, dovete essere voi a decidere quello che è forma e quello che è sostanza. Quindi quando si fanno litanie di 2 ore di fogli con sopra dei dati che poi possono essere prodotti, dovete essere voi avere l'iniziativa di dire a questo arriviamo all'accordo delle parti e produciamo. Questo per una convivenza reciproca, insomma. Perché mi lasci finire un attimo. Di per sé poi il Tribunale non è che può prendere iniziative, il Tribunale può soltanto dire, signori delle parti, decidete voi cosa fare e noi stiamo qui a guardare. Quindi gli orari non dipendono dal Tribunale. Io vado avanti finché non c'è una forma di rispetto del tempo reciproco. È questo che chiedo, rispetto del tempo reciproco. Ecco, ci ho premesso un attimo e decidiamo.
Presidente, vorrei far chiarezza su un punto, perché
Allora, scusate, se, ditemi un po' se ho capito bene. Le difese proporrebbero unanimemente che ci sia oggi il deposito di quegli atti a firma del teste, corda, e messa a disposizione dei tre video. Dopodiché si vorrebbero fare questioni sull'ammissibilità delle singole prove, cioè quindi dei singoli filmati, prima di passare alla visione dei filmati stessi.
E dopo aver
controesaminato. E l'avvocato Alborghetti aggiunge, e io però su quello avrei già qualche dubbio in più, di poter fare il controesame prima della visione.
Posso fare chiarezza?
Allora, passiamo un attimo al PM, così abbiamo... Prego.
Sì, perché il pubblico ministero ritenga non si possa fare un controesame parziale, perché la visione dei video come documento proveniente dal teste lascia aperto l'esame del teste su in punto video, per cui l'esame del teste non è affatto concluso. Come abbiamo prodotto documenti, vedi elenchi, chiediamo di produrre un altro tipo di documento che è il video e di poter proseguire nell'esame del teste al fine di meglio chiarire e ultimare la deposizione. All'esito si potrà fare controesame sull'uno e sull'altro.
Ecco, invece sugli altri passaggi, quindi deposito in cancelleria vostra, cancelleria del PM...
Dunque, una precisazione, deposito, semmai noi stiamo producendo al tribunale, perché il deposito in cancelleria nostra
sì,
è già stato fatto.
Noi facciamo, io ho chiesto un'altra cosa, cioè messa a disposizione dei difensori dei tre dischetti. Poi che lo facciate in tribunale o che lo facciate in procura è un altro discorso, però potete metterlo a disposizione?
Sì, ribadisco che è già stato tutto messo a disposizione.
Quei tre dischetti?
Certamente, è stato tutto depositato.
Perché l'udienza scorsa ho chiesto che cos'erano e non mi è stato risposto. Quindi questo faccio domande che possono sembrare inutili, ma che inutili non sono.
Adesso, abbiamo anche le 200 cassette.
Per messa a disposizione, è preferibile che sia messa a disposizione presso il tribunale o presso la procura?
Presso il tribunale.
Ecco, però le apparecchiature per la duplicazione le avete voi.
Ma le apparecchiature per le duplicazioni le abbiamo noi, se del caso, sono DVD. E ottemperando alla richiesta del Presidente abbiamo qui i 200 video di cui agli elenchi.
Salvo il fatto che il Tribunale non può obbligare il PM e non lo farà mai, penso che sia meglio però che appunto per questo problema pratico, che noi non possiamo duplicare i dischetti, mentre voi potete farlo, la cosa più semplice sarebbe che fosse messa a disposizione presso la cancelleria del PM.
Come ha sempre fatto, peraltro, come ribadiamo.
Che ovviamente non è un ordine, ma è una cortesia.
Sicuramente è un consiglio che viene recepito immediatamente.
Allora, si potrebbe arrivare, chiedo qui, quindi se il PM è d'accordo su questi primi tre punti, a deposito dei tre dischetti in segreteria dalla procura, a disposizione dei difensori, che vogliono trarne copia. Alla prossima udienza, questioni sull'ammissibilità delle prove, sul certo. Fatto che il Tribunale ha detto fin dall'inizio che possono essere proposte sulle singole prove, anche perché il test ha spiegato molto chiaramente come sono stati formati i dischetti, che provengono da fonti diversissime, quindi può essere il momento in cui le difese hanno occasione di conoscere e di voler approfondire i vari temi sulle provenienze dei singoli spezzoni. Io invece su questo dovrei essere d'accordo col PM, non con l'avvocato Borghetti, mi dispiace. Il controesame lo farei alla fine.
È una subordinata la mia, mi va benissimo.
Il controesame lo farei alla fine anche perché, dopo la visione, anche perché comunque sono completamente salvi i diritti di difesa sulle questioni che riguardano le fonti di prova, quindi di fatto non cambia niente per voi, anche perché non fareste che fare delle domande che sarebbero poi la stessa identica cosa.
Va benissimo.
Possiamo essere d'accordo su questo col PM, con le parti civili, con tutti?
Ecco, volevo capire, deposito nel senso che chi c'è, c'è, nel senso che vengono i tre dischetti, sono presso il pubblico ministero, chi ne desidera copia, che ancora non l'avesse fatta, può venire a chiedere e fare copia.
Tra l'altro, martedì prossimo facciamo udienza? Fate sciopero?
Io deposito.
Presidente, ecco.
Cioè, quindi le difese...
Parlo per me e in questa faccenda ognuno, come dire,
beh, penso che tu devi
parla per se stesso.
Possiamo prima dire chi non è d'accordo.
Ecco, io ho già pronta la lettera di adesione per la cancelleria e per questo tribunale, per cui Non so i colleghi.
Possiamo dare per scontato che tutti i difensori presenti aderiscono allo sciopero. Allora, rinviamo sull'accordo delle parti, dato atto che in data 30 marzo è stato indetto sciopero delle Camere Penali.
6 aprile.
Rinviamo l'udienza del 6 aprile. Si procederà 1. Nomina perito per la trascrizione. 2. Eventuali questioni sull'ammissibilità delle prove concernenti i 3 DVD. In oggi presentati dal pubblico ministero, e posti a disposizione delle parti, delle altre parti, presso la segreteria del PM. Si procederà poi, se del caso, alla visione
dei DVD.
E a conclusione dell'esame del test al controesame delle altre parti. Ispettore, lei per il 6 di aprile non ha problemi?
Non ho problemi.
Va bene, allora, avviso alle parti presenti, non c'è altro.
Presidente, no, c'è una questione, perché avvocato Tartarini per i suoi assistiti. Sulla questione della possibilità di avere copia o di visionare il materiale dal quale proviene poi quello assemblato nei video, nei DVD che vedremo alla prossima udienza, in realtà c'è un problema, perché queste difese hanno più volte reiterato l'istanza di avere copia, ma ci sono dei problemi sia sulle 200 cassette che oggi la Procura ha depositato, sia sulla possibilità di visionare il materiale su Betacam. Questa è una questione della quale sono a conoscenza tutti, e che però ribadiamo, visto che il pubblico ministero prima diceva che è tutto materiale depositato, che noi già dovremmo averne avuto visione e copia, così purtroppo non è, lo facevo presente al Tribunale, quindi siamo qua ancora una volta a reiterare la richiesta di avere copia del materiale depositato dalla Procura.
Dispiace, perché l'avviso di deposito del materiale è del luglio e molti dei difensori, certo, 200 cassette non sono poche, quindi i tempi sono quelli. Se le difese si fanno avanti sotto dibattimento, pur avendo avuto avvisi in tempi risalenti, purtroppo umanamente, anche dal punto di vista tecnico, si fa quel che si può con relazione ai tempi, perché gli avvisi di deposito, gli atti sono in deposito da quando è stato notificato l'ACIP, se non vado errata, nel luglio di quest'anno.
Avvocato Menziere, aveva ancora qualcosa? Aveva ancora qualcosa, lei no?
Sì, avvocato Menzione. Non è che non... Sappiamo che tutto è stato depositato dal luglio scorso, però ogni volta che siamo andati a chiedere le 200 cassette, non i 3 DVD, Presidente, le 200 cassette, ci è stato replicato che delle cassette non poteva, per motivi tecnici o per altri motivi, essere estratta copia. Noi prendiamo atto che oggi vengono depositate presso questo Tribunale e chiederemo alla Cancelleria di poter estrarre copia delle 200 cassette. Credo che la cosa si svolga in questo modo e non voglio né polemizzare né recriminare sul fatto se la difesa è stata posta in grado di copiarle nei mesi precedenti. Avrebbe voluto copiarle, forse sua incapacità, non lo so. Però se tecnicamente oggi sono state depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale, faremo richiesta alla Cancelleria e otterremo la copia di queste 200 cassette.
Scusi, Presidente.
Nient'altro, mi pare.
Va bene.
Mi scusi, Presidente, io non so a quale richiesta di copia faccia riferimento l'avvocato Menzione. Io so di avere ricevuto una richiesta da parte dell'avvocato Tambuscio di duplicazione di 200 cassette. Su questa richiesta è stata posta un'autorizzazione da parte del pubblico ministero, quindi non un rigetto della richiesta che è stata fatta. È una questione di tempi tecnici per duplicare 200 cassette. Se la procura non sarà in condizione di farlo autonomamente, lo darà, farà un lavoro esterno, poi verrà scaricato a modello 12, qualcuno pagherà queste cose, non c'è problema. Però a me non risulta che nessuno abbia chiesto cassette depositate nel fascicolo 13.024 e la procura abbia posto un diniego.
Beh, comunque diamo atto di una cosa, visto che la prova si ferma al dibattimento, perlomeno tre DVD oggi ci sono. Vediamo un po' andando avanti cosa succede. Buongiorno. Thank you.